dalla regia Toninelli c'è. Sulle autostrade scrivevano Dio c'è, poi abbiamo... Io quando ero piccolo, no, e viaggiavo in autostrada con i miei genitori, leggevo sta scritta Dio c'è, dico ammazza che paese religioso che sì. siamo, eh. In realtà erano i punti dove spacciavano la droga, poi l'ho capito dove. Si ricorda Toninelli?
mi ricordo come ho fatto il tuo stesso ragionamento quando ho conosciuto poi il significato, mi sono messo a ridere, mi sono domandato com'è facile fregarci.
Come sempre.
Buongiorno Danilo Toninelli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Senta Toninelli, questo com'è facile fregarci è l'incipit del suo intervento di oggi, fa riferimento a qualcosa o era così, era a parte?
No, ma penso che sia insito anche nelle abitudini tipiche italiane, che hanno delle grandi capacità di aggiramento degli ostacoli e di portare a casa risultati. In questi siamo molto bravi,
Toninelli, che ne pensa della candidatura del generale Vannacci?
Allora, penso politicamente che Salvini lo faccia perché è all'ultima spiaggia, quindi Salvini avrà fatto una spesa di qualche migliaio di euro per un sondaggista, gli avrà detto che all'interno della platea degli elettori leghisti Vannacci è ben visto e di conseguenza l'ha candidato, perché sappiamo perfettamente che Salvini e la Lega, se venisse battuta da Forza Italia alle elezioni europee, salta la testa di Salvini, e all'interno della Lega in tanti stanno sperando, io penso, anche questa roba qua. Da un punto di vista invece più di ragionamento, secondo me Vannacci intercetta il voto ignorante. Perché se guardiamo un po' le stupidaggini che ha scritto soprattutto nel primo libro,
bene.
Sono molto popolari, cioè l'idea generale è la donna deve stare in casa a fare le faccende domestiche e l'uomo fuori a guadagnarsi la pagnotta. Ecco, l'idea culturale della società di Vannacci è riassunta in questo mio discorso, quindi lui va ad intercettare un voto ignorante. Ricordiamo come in Italia, secondo me, circa 10 milioni di italiani sono analfabeti reali e almeno altri 20 milioni sono analfabeti funzionali.
Sì.
E di conseguenza Vannacci è la scelta strategica giusta per intercettare il voto ignorante. Poi, da un ultimo punto di vista, ha anche un ragionamento, una cultura che coincide molto con quella salviniana, e quindi si trovano bene insieme.
Beh, però c'è da dire che Salvini ha detto che in alcuni punti del libro non si è trovato d'accordo, tra l'altro l'ha specificati anche in passato, quello che riguardano i temi dell'omosessualità. Salvini ha detto no, io non condivido determinati passaggi, ma sa, questa è una stagione un po' strana dal punto di vista elettorale, perché qui, anche un po' per par condicio, ma perché lo penso, anche il Partito Democratico ha queste contraddizioni. Perché io penso una cosa, ma se un leader politico, lo chiedo a lei Toninelli, lasciatemi Toninelli il doppio schermo, se io dico no, non condivido alcune cose contenute, però non è che sono cose da poco, cioè non è che dice non condivido il fatto che mettano la cipolla nella matriciana mentre quello ce la mette, vabbè, non è un dato politico, però alcuni temi tipo la questione dell'omosessualità e altro sono temi importanti, consistenti. Non capisco poi come lo si faccia a candidare, cioè a rappresentare il tuo partito. Lo stesso lo dico al Partito Democratico, che candida Tarquinio, ex direttore dell'Avvenire, che sull'aborto, cioè come è legittimo che sia, ha delle posizioni diverse dal PD e dalla Schlein. Secondo lei questa è una contraddizione o, diciamo, si può passare sopra queste contraddizioni nelle candidature dei partiti?
È molto peggio di una contraddizione, è proprio un declino del valore della politica, perché il valore della politica parte prima di tutto all'interno di chi fa politica come professione, o meglio, che dovrebbe essere una missione di vita. Siccome il paradigma della politica non è più basato e fondato sulle idee, ma è basato e fondato sul consenso, che è funzionale all'occupazione di posizione di potere e alla gestione del potere, che soprattutto significa denaro, oggi la politica che cosa fa? Una volta che vince l'elezione o prende un certo numero di voti, utilizza questo potere per piazzare persone vicine ai partiti o ai singoli politici in posizione di potere, per poi aspettare che arrivi al momento opportuno il controfavore. Questo vola sopra quello che è la sostanza stessa della politica. E quindi per Salvini candidare Vannazio, per il PD candidare chi ha idee molto diverse dal PD stesso, ha semplicemente una funzione elettorale. Non gliene frega niente di che quello che capiterà dopo il giorno delle elezioni. L'importante è che questa persona porti in cascina dei voti. Poi chi si è visto, continua a dire quello che vuole, tanto mi ha portato un seggio in più.
Allora, anche gli ascoltatori partecipano come sempre al nostro dibattito. Abbiamo Mimmo da Napoli che vuole fare una domanda a Toninelli. Mimmo, buongiorno.
Buongiorno Mimmo.
Buongiorno a voi, saluto il dottor Toninelli, al quale rivolgo una domanda. Nel momento in cui si fa la scelta dei due mandati e si fa la scelta di donare una parte del proprio stipendio, diciamo, in Parlamento alle piccole imprese per dargli una mano, alla luce che da 30 anni l'informazione purtroppo sta schierata in maniera con Berlusconi in maniera totale, in una certa maniera, non sarebbe stato opportuno creare le condizioni per strutturarsi con sedi nelle varie città, perché voi avete il 5 Stelle ha sempre pensato a quello nazionale e non al locale, nel senso che la Basilicata qualche giorno fa l'ha dimostrato. Perché non avete curato il territorio alla base? E perché dare un segnale forte? Perché ormai il PD non ha più sedi, per cui nel momento in cui c'era un vuoto e ancora non è stato colmato, se io ho problemi sociali, popolo, ho problemi di bollette, io mi rivolgo a quella sede a cui faccio riferimento.
Grazie Mimmo, grazie.
Perché non lo avete fatto?
Mimmo, grazie. Grazie Mimmo, tra l'altro è veramente molto bello questo passaggio, vi spiego perché, poi lascio ovviamente la risposta a Toninelli. Cogliete in questa domanda una cosa molto importante al proposito della partecipazione politica di questo paese. Guardate l'Italia quanto ha bisogno della politica. È nella domanda di questo ascoltatore che chiede aiuto dal punto di vista sociale a chi lo fa. Lo chiede alla politica e dice: ma perché il Movimento 5 Stelle non si è radicato? Così io chiedevo a voi aiuto perché non trovo più il PD, no? È un elettore, probabilmente, Mimmo mi scuserà se lo definisco così, di sinistra, che dice: ma io prima c'avevo il PD, non lo trovo, adesso cercavo voi e non vi trovo. Capito? La richiesta di politica per aiutare i cittadini. Pensate quanto è bella e importante la politica. A lei Toninelli.
La prima cosa che rispondo al gentilissimo signore che mi pare di Napoli è: le sedi servono, ma servono se sono riempite di persone che sono unite dalla passione, dalla comunanza di idee, che è funzionale al cercare di portare a casa qualche risultato per la collettività. Sapete perché sono state chiuse le sedi del Partito Democratico? Perché non c'era dentro più nessuno. Sapete perché anche all'interno del Movimento 5 Stelle quella straordinaria partecipazione che non aveva delle sedi, sapete dove erano le sedi del Movimento 5 Stelle di 10 e 5 anni fa, oggi un po' di meno, erano le nostre case, facevamo i cosiddetti meet-up, si chiamavano allora, che partiva da uno strumento informatico gratuito praticamente, costava 30 euro al mese per condividere idee, video e tante belle cose, poi ci si riuniva all'interno delle case, chi aveva il bar al bar, eccetera, eccetera. Il venir meno di quella istinto positivamente rivoluzionario, sì, ha fatto sì che anche le nostre case si siano, che sono magari equiparabili alle sedi del PD, che magari invece costavano alle casse dello Stato, si sono un pochettino svuotate. Quindi prima ancora delle sedi, che comprendo, la cui necessità umana, di contatto umano comprendo, la politica deve tornare ad appassionare. Oggi siamo allo stadio zero dell'attaccamento e della passione politica. Vanno a votare meno del 50% degli italiani. Ieri sera ero in un comune qua vicino al mio, in provincia di Cremona, in un comune di 6-7 mila abitanti si va ad elezione adesso, c'è un'unica lista. Quando non si va a votare non si candida neanche, quindi l'unica vera rivoluzione oggi è quella di tornare a portare avanti una politica che dia buon esempio, che abbia dei maestri da seguire, delle idee da concretizzare, che appassioni, perché la passione è un'emozione e noi esseri umani ci, certo, muoviamo, partecipiamo, facciamo, lottiamo, discutiamo, litighiamo, ci siamo mossi da un'emozione. C'è una cazzo di apatia, di distacco, di disinteresse, di disgusto generale che sta allontanando tutti. Chi fa vincere questo? I partiti strutturati. I partiti strutturati hanno l'obiettivo di mandare sempre meno persone libere come idee a votare, perché la platea della popolazione strutturata per loro, in quanto tifosi, in quanto membri di un sistema partitico, va a votare. Quindi vadano a votare il 30%, purché sia il nostro 30%. Questo stiamo andando noi.
Perfetto.
Questa è la situazione nostra.
Toninelli, la fermo un attimo. Un minuto, restate lì, poi si torna. Dibattito interessantissimo con Danilo Toninelli. I vostri messaggi che continuano ad arrivare. Un minuto.
Radio Cusano Campus.
Allora, eccoci di nuovo insieme a Danilo Toninelli per questo nostro appuntamento del lunedì e del venerdì alle 10:10. Ci colleghiamo proprio per confrontarci, come avete visto, tutto in maniera spontanea, a braccio, sui temi dell'attualità. C'è stata un'altra vicenda a proposito della politica che ha creato, insomma, un po' di subbuglio. Ma a me interessa più che il subbuglio politico l'aspetto proprio tecnico, anche perché Toninelli, appunto, è stato alla guida di un ministero e tutti i ministeri italiani comunque avevano, come dire, dei segnali che arrivavano, no? Dall'Europa, no? Dovevano anche stare attenti, attenersi a determinate situazioni. Com'è? Che idea ti sei fatto di quello che è accaduto con il patto di stabilità? Ci sono stati mesi di trattative, poi si è arrivati al voto. Tutti, tranne il Movimento 5 Stelle, si sono astenuti dei partiti italiani, come a dire, vabbè, passa, però noi non è che siamo proprio d'accordo. Prego.
Ma lì c'è una contraddizione politica enorme, nel senso che Giorgetti ha, come ministro leghista dell'economia in Italia, partecipato alla costruzione del nuovo patto di stabilità in Europa e ha inserito nel documento economico di finanza, nel DEF, i parametri del patto di stabilità europeo, che significa, siccome tu paese, in questo caso l'Italia, sei particolarmente indebitato, devi rientrare nel debito e quindi devi fare meno spesa pubblica. Infatti nel DEF, che è stato appena approvato in Italia, c'è scritto che devono rientrare nel deficit di 0,5 punti e nel debito di un punto all'anno. Significa che non hanno più una mazza di soldi, perché gli manca la fantasia, gli mancano le idee per fare delle rivoluzioni economiche positive in stile superbonus 110%, e quindi possono solo tagliare i soldi al ministero, tagliare i soldi alla sanità, alla scuola e a tutto quanto è servizio pubblico. Tra 10-20 anni l'Italia non ci sarà più il servizio sanitario nazionale gratuito, non è gratuito neanche oggi. E cos'è la contraddizione? Che il suo stesso partito e la sua stessa maggioranza, che l'ha nominato ministro del tesoro, a livello europeo non vota quella norma, e c'è una contraddizione che sarebbe definibile tecnicamente come una presa in giro per gli italiani. Questa è una situazione politica dal punto di vista italiano nostro. Io vi posso dire, una roba di questo tipo, col fatto che per stare insieme i 27 paesi dell'Unione Europea devono non deve esserci uno che fa bravo e l'altro che sbraga nei conti pubblici, ma io direi, da cittadino italiano, che prima ci dovrebbero essere delle regole fiscali comuni, perché non è che se apro un'impresa in Gran Bretagna e fuori, apro un'impresa in Lussemburgo, in un altro paese, pago il 20% di tasse,
certo.
Metto 2 giorni a fare un'impresa, vengo in Italia, pago il 60% e ci metto 2 anni. Prima facciamo delle regole fiscali comuni e anche i paradisi fiscali che ci sono in Europa se ne andassero a fare in culo e se vogliono partecipare ad una comunità cambiassero le regole in maniera onesta. Dopo, quando tutti giochiamo con le stesse armi, allo stesso sport, nello stesso torneo,
sono benissimo,
facciamo i sacrifici.
L'esistenza stessa del paradiso fiscale è una delle cose più abominevoli che sia stata fatta alla cittadinanza planetaria tutta. Cioè il fatto che a un certo punto uno abbia detto voi pagate le tasse, fate come vi pare, fate i sacrifici. Noi creiamo delle zone franche dove... Cioè, è una cosa... Se voi ci pensate, no? Noi perché ormai le abbiamo assimilate, le diamo per scontate. E cioè, esistono al mondo dei posti dove c'è chi fa come gli pare. Va con le valigette e porta i soldi. Ma è una cosa allucinante. Cioè, lì veramente, altro che la guerra in Ucraina, lì dovrebbero andare i caschi blu dell'ONU e chiudere ste banche, prendere i soldi di chi ce l'ha portati, requisirli e distribuirli ai poveri del mondo. Chiusa la parentesi, diciamo, da spesa proletaria, Roberta.
Allora, Toninelli, sì. Tu dicevi della disaffezione al voto, no? Parlavi, eccetera, le persone andranno a votare di meno, ed è vero, è anche confermato da alcuni sondaggi Ipsos Demos che il gradimento del governo è, il governo Meloni, è un po' picchiata, cioè sta perdendo un sacco,
perde
sta
qualcosa,
perdendo
dai,
dei punti, no. Quindi insomma le persone si stanno un po' svegliando, cioè quello che non va bene poi alla fine si può anche cambiare, cioè ci può essere una reazione, anche se poi cercano di catturare il voto con questi signori delle preferenze, come sono stati definiti questi candidati a sorpresa, no? Che poco hanno a che fare con la politica. Che pensi, insomma, rispetto a questi europei? Ci saranno delle sorprese?
Ma io sono molto, molto critico. Sono tendenzialmente ottimista, però devo anche essere realista. Io non vedo all'orizzonte nessuna prospettiva che possa trasformarsi in speranza, perché le scelte che dobbiamo fare noi oggi sono le scelte che ci permetteranno tra 10 o 20 anni di avere qualche risultato e qualche miglioramento in più. E non ci sono, non c'è nessuno oggi. Io oggi da veramente, avendo avuto a che fare molto spesso al Ministero, in Parlamento e anche nella professione privata che ho fatto nella vita con i giovani, sono certo che gli unici che possono salvare un paese tecnicamente fallito, dove ci sono più morti che nascite, dove il tasso dei suicidi è diventato incredibile, non ne parla nessuno. Ci sono centinaia di suicidi tra adolescenti come non si è mai visto prima. Ci sono padri separati, è una disastrosa situazione. Gli unici che io penso abbiano la libertà mentale, l'indipendenza, l'onestà intellettuale e l'intelligenza per salvare l'Italia, io darei in mano il paese ai 25 anni, perché non vedo nessuna speranza. E vi dico e concludo, soprattutto non tanto nella disonestà, nei cacicchi locali, nel sistema di potere, non hanno idee, non hanno fantasia. Io vi 10 secondi, il superbonus 110% sta sui coglioni a tanti italiani perché l'hanno anche criminalizzato. Io ho partecipato alla nascita dell'idea di Fraccaro, sì, per la creazione del superbonus, che può essere contestabile, doveva essere migliorato, si doveva fare meglio, tutto quello che volete. Capite che per un'idea è un'idea rivoluzionaria, frutto di una grande fantasia, di una grande creatività di una persona che è stata concretizzata da alcuni tecnici, giuristi, economisti e quant'altro. Mi dite, in questi 2, 1 anno e mezzo di governo, se c'è stata un'idea, qualcosa di nuovo? Parlano di condoni fiscali, di pace fiscale, di condoni edilizi, di aborto che non dovrebbe essere più un diritto, di fascismo, antifascismo, ma ci avete rotto i coglioni. Cioè, sembra essere tornati.
Mi sembra giusta chiusura, no? del momento toninelliano del venerdì, ma lunedì Toninelli studi, ma non ne ha bisogno. Super bonus, perché io è un argomento che ho in canna, perché ogni tanto su un giornale, poi su un altro ancora, il super bonus è diventato il male dell'economia italiana, è quello che ha portato al disastro dei conti pubblici. E allora, visto che lei, come ci ha raccontato, ha visto la nascita del super bonus, come è stato concepito, chiederemo a lei il conto di questo disastro, certo, economico. Grazie Danilo Toninelli, alla prossima.
Buon fine settimana, a lunedì,
e buon lavoro,
a lunedì,
buon lavoro con la controinformazione di Danilo Toninelli. Lunedì alle 10.10 sarà di nuovo con noi, ma adesso ci sono le news.